stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 15.05 di questo lunedì 11 gennaio 2021. La voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis. Sta per iniziare Stile Juventus, parte una nuova settimana. Rimanete con noi.
Maxim Lopez, frabotta, intercetta. Rabiot potrebbe anche provare il tiro. Va da Ronaldo, lo prova Danilo, il tiro e trova il gol del vantaggio, 1-0 Juve. La rete di Danilo al sesto minuto di gioco fa 1-0, un missile di Danilo a sbloccare il punteggio. Chiede palla Frabotta, gliela lascia Ronaldo, cross di Frabotta, arriva sul secondo palo Aaron Ramsey che fa 2-1, il raddoppio della Juve, l'assist di Frabotta, il gol di Ramsey e la Juve torna sopra di 1. Ronaldo mette giù bene, scatta Morata, ancora Ronaldo, entra in aria, Ronaldo la chiude lui, CR7 fa 3-1 al 92esimo e la Juve conquista 3 punti importantissimi.
Eh sì, sono stati 3 punti davvero importantissimi per la Juventus. Buon pomeriggio, gentili amici di Radio Bianconera, primo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Vi terremo compagnia come sempre fino alle 16.55. Vado a salutare il mio compagno di viaggio alla parte tecnica, il nostro compagno di viaggio Federico Rossi. Ciao Fede, buon lunedì.
Rossi, gol! Gol di Rossi! Gol di Rossi!
Ben trovato anche a Quintiliano Giampietro. Ciao Quintiliano.
Ben ritrovato Nicola, ciao a tutti e buon inizio settimana.
Dunque, secondo 3-1 consecutivo per la squadra di Andrea Pirlo, una partita un po' strana, fatemelo dire in apertura, avremo modo ovviamente di parlarne tantissimo insieme a voi, insieme ai nostri ospiti. Una Juventus che ha giocato un primo tempo un po' possiamo dire alla camomilla.
Sì,
alla camomilla.
Sì,
primo tempo un po' alla camomilla, una partita veramente strana il primo tempo. Sembrava quasi un'amichevole, io ho avuto questa percezione, sembrava quasi un'amichevole, però non va bene, non va bene perché il solito discorso che ha ripetuto il nostro allenatore nelle passate settimane di una squadra che dovrebbe entrare in campo con più intensità, anche perché c'era stato questo risultato positivo per noi, il pareggio maturato all'Olimpico tra Roma e Inter. Dunque la Juventus avvicinato i nerazzurri, ha mangiato 5 punti ai nerazzurri
in due gare,
tiene il Milan comunque abbastanza vicino e il periodo è sicuramente positivo per quanto riguarda il campionato. Eravamo molto preoccupati per queste distanze che si stavano un po' dilatando e invece ci siamo riavvicinati. Adesso vedremo quello che accadrà soprattutto domenica, ma purtroppo Quintiliano, tanta sfortuna perché La Juve ha diversi giocatori fuori. Questa mattina si sono presentati al J Medical Paolo Dybala, che preoccupa, lo diciamo subito. Tra poco vi aggiorneremo se ci saranno aggiornamenti con il bollettino medico del nostro club. Preoccupa anche McKennie, problemi anche per lui. E poi preoccupa anche la caviglia di Federico Chiesa, colpito duramente da Obiang nel primo tempo. Davvero un fallo molto pericoloso da parte del giocatore del Sassuolo, che si è anche scusato sui social e credo che abbia fatto la cosa più giusta. Prego, quindi.
Infortunati Nicola, ricordiamolo, da aggiungere ai due colpiti da Covid, cioè Alexandro e Quadrado. Ora mercoledì c'è il Genoa, Quadrado e
Delitto. Sembrerebbe Quadrado e Alexandro per domenica con l'Inter ci potrebbero essere, no? Non lo so, dicono, credo. Hanno fatto dei calcoli.
Non lo so, speriamo.
Discorso del Covid, della...
Ricordiamo che mercoledì c'è l'impegno di Coppa Italia contro il Genoa, sicuramente lui già, Pirlo, avrebbe voluto fare, diciamo così, del turnover, però magari sarà costretto a schierare anche qualche calciatore, ragazzi, che altrimenti non avrebbe fatto giocare. Preoccupante Dybala, l'abbiamo visto che zoppica, quindi speriamo, bisogna solo capire quanti giorni di recupero. McKennie forse, Nicola, potrebbe forse recuperare per l'Inter, forse. Chiesa invece sarebbe meno preoccupante, la botta.
Chiesa è una botta. Sì.
Certo, tanta sfortuna, soprattutto lo dicevamo prima in privato, Nicola, per questo ragazzo, per Dybala, che sembrava pian piano, no, riprendere un po' di, almeno sotto il profilo, diciamo così, del dinamismo, della, e invece tac, infortunato il ginocchio, purtroppo.
Veramente una stagione complicata, sfortunata per Paolino. E allora, ragazzi, essendo post partita, vi chiedo come sempre le vostre tre fotografie, poi i vostri tre fermo immagine di questo Juventus Sassuolo, o al 340 54 25 324, cosa vi ha lasciato la sfida di ieri sera contro la squadra di De Zerbi. Ripeto, tre punti molto importanti, una partita strana, non riesco a trovare un aggettivo diverso da questo. Una partita un po' strana, e il calcio è strano, amici, sapete, io da quanto mi ripeto, non mi ritrovo molto, ma c'è, per fortuna c'è, però alcune volte sembra davvero che... E mi ha fatto sorridere dopo la partita Luca Marchegiani, che ha sottolineato questa cosa.
Sembravi tu.
Dicendo, io lo dico dall'inizio, con il pubblico certe situazioni non le vedremmo in campo.
Certi gol presi.
Io sono d'accordo.
E certe amnesie in generale. La Juventus spesso viene colpita, e storicamente non è così, da questa amnesia. Secondo
ieri,
me la mancanza
purtroppo
di pubblico, soprattutto, lo ripetiamo, Nicola, allo stadium, incide, non c'è dubbio che incide. E Pirlo ha sottolineato anche questo aspetto. Anche se, Nicola, fammi dire... Però sono due o tre appuntamenti, no, fondamentali, che la Juventus non fallisce. E mi riferisco Barcellona lì per avere il primo posto del girone. Due, sfida per non allontanarsi contro il Milan dalla vetta, non fallito. Continuità di risultato, terza consecutiva, è la prima volta ieri, non fallito. Adesso vediamo domenica contro l'Inter, che credo Conte abbia un po' i nervi tesi dalla risposta.
Comunque,
che
avremo, sì, avremo tempo per avvicinarci alla sfida contro i nerazzurri. Ricordiamo che mercoledì ci sarà questa gara importante per gli ottavi di finale di Coppa Italia, gara secca, insomma, tra Juventus e Genoa. Non vorrei stare al posto di Pirlo, perché veramente la coperta è cortissima, e saremo curiosi anche di capire nelle prossime ore quale Juventus potremo vedere mercoledì sera. Allora, andiamo con le tre fotografie. Parto con le mie, come sempre. Scelgo ovviamente Danilo, assoluto protagonista, partita ben giocata, un gol meraviglioso da parte dell'esterno brasiliano, complimenti davvero, perché si sta facendo apprezzare dal popolo juventino, sta dimostrando di essere giocatore di livello assoluto, e dunque scelgo il gran gol, ma la prestazione, no, in generale dell'ex giocatore del Manchester City. Poi vorrei citare Kulusevski, no? Per come è entrato in partita, ha fatto davvero molto molto bene ed è stato uno dei protagonisti della vittoria bianconera, dunque scelgo personalmente lo svedese. E poi, ragazzi, sono a pari merito, ce ne sono due, perché una mi ha fatto sorridere. Allora, un gol subito e gol realizzato da Ramsey. Perché il gol subito possiamo stare qui a discuterne fino a stasera. Io personalmente credo che se dovessi tirare fuori solo un nome dei responsabili, a me viene da citare Demiral.
Ma guarda che si è autocensurato, perché lui raccontava Pirlo, si sono parlati, gli hanno chiesto cosa vi dicevate. In realtà Demiral mi ha detto: voglio rivedere assolutamente il gol, perché lui in genere quando sbaglia rimane molto ovviamente dispiaciuto e vuole rivedere gli errori fatti.
Bravo Demiral, però la sensazione è che lo perda lui, perché poi ho letto alcune cose, Bonucci, il centrocampo che è stato un po' passivo, i tre lì davanti, sì, ci sono responsabilità da parte un po' di tutti, ma credo che Demiral li abbia, se lo sia perso, dai, se sia perso l'attaccante del Sassuolo. E poi però stavo dicendo, a pari merito, il gol di Ramsey, perché io dico, no ragazzi, è andata bene a Ramsey. Ramsey stava per mangiarsi un gol clamoroso, ragazzi. Aveva,
come l'altro,
aveva tre quarti di porta vuota, ha calciato dov'era il portiere. O sbaglio?
Sì, perché secondo me ci è arrivato proprio...
Cioè, io sono rimasto perché... Sì, ok, tutto bello, tutto, abbiamo segnato, ma mamma mia Ramsey, hai rischiato tanto. Appoggiala sull'altro palo, sul secondo palo, ma perché rischiare di dirla dov'è il portiere? E dunque queste sono, diciamo, le mie tre fotografie e mezzo. Danilo, Kulusevski, il gol subito. Io credo che Demiral sia il principale responsabile, senza ovviamente puntare il dito sul difensore turco, e poi questo gol di Ramsey che è importantissimo ma anche strano perché ha rischiato tantissimo il gallese. Prego.
Sono costretto a diversificare. Allora, almeno prendo Kulusevski, però prendo una cosa di Kulusevski, diciamo un aspetto. Quando si è presentato nel post gara davanti ai microfoni, gli hanno chiesto: il tuo ingresso ha cambiato la gara? E la risposta mi è piaciuta, perché da Juve io sono entrato in testa con un solo obiettivo: di vincere la gara. Quindi lui che parla così è sempre importante, secondo me, nella Juventus, rapportarsi come fa del resto Chiesa, bene con la stampa, perché è fondamentale. Due un po' meno positive, diciamo così: Ronaldo che stava per battere un record, forse, cioè della seconda gara consecutiva senza segnare, quindi seconda gara da umano, non da marziano, invece poi alla fine quasi una liberazione, perché è una droga per lui ovviamente. Il gol 3, fammi dire, Nicola, Arthur, cosa vuoi fare da grande?
Allora, caro Arthur, ce lo dovrei dire, tra pochissimo lo chiameremo il caro Arthur, perché poi dobbiamo dire una cosa ad Arthur: esiste anche il calcio di collo pieno.
Non lo sapevo io.
Esiste, Arthur, l'ho esiste. Dato l'assi. Esiste, è bello l'interno, che Dio benedica il piattone, ok? Però anche il collo pieno, alcune volte, sai, da fuori area magari, provare, ma dice, ma quasi quasi mi coordino il calcio, calcio di collo pieno, vabbè, a parte gli scherzi, però... guarda, complessivamente credo che abbia giocato anche una buona partita, complessivamente, insomma sufficiente, non credo. E poi si è mosso, allora in fase di un possesso a me è piaciuto, devo dire, lo guardavo con attenzione.
Però dici tu, in fase propositiva lui dovrebbe, ma tra virgolette, ragazzi, essere regista, si è alternato un po' con Bentancur, sì, secondo me, in quel ruolo, però... deve dare un po' di più, deve ampliare, io insisto con la frase di Capello, deve ampliare la visione di gioco. E credo che Pirlo sia un maestro in questo, no? Il ruolo era suo.
È un po' strano, veramente.
Sì, è un po'.
Sto cercando, ancora non riesco a metterlo a fuoco.
A identificarlo bene sotto il profilo tattico. E alcune volte, Nicola, fammi dire, lui è vero che ha un gran possesso di palla, protegge bene, però rischia un po' troppo, alcune volte.
E allora, ragazzi, dai, queste sono le nostre tre fotografie. Scatenatevi anche voi al 340-5425-324, perché insomma, i temi non mancano, è stata una partita, ripeto, particolare, primo tempo un po' al sonnifero, direi, insomma, cioè, secondo me ho messo un po' di sonnifero nel tè delle due squadre, di entrambe le squadre, perché non è che mi stavo quasi appisolando. Se non fosse stata la Juve, Quintiliano, mi sarei proprio appisolato, credo.
Effettivamente, va bene. Andamento lentissimo.
Lento, sì, lento, e ripeto, purtroppo è inutile ripeterci, perché ormai siamo dentro questo gran casino da diversi mesi, ma qualcuno riapre, provino a riaprire gli stadi, Quintiliano, provino a riaprire gli stadi, anche perché se permettiamo a 100 persone di stare dentro un supermercato, io credo che potremmo permettere a 5.000 persone inserite in maniera intelligente e corretta dentro lo stadio, a 5.000, non sto dicendo 50.000, a 5.000 di partecipare all'evento.
E sotto questo profilo ha parlato di nuovo Gravina, dicendo: ribadisco, spero al più presto di riportare una parte di pubblico allo stadio.
Non usciamo più, ragazzi, perché è davvero un calcio particolare, ma vediamo degli errori, Quintiliano, dai. Vediamo dei gol fatti e subiti, alcune volte ridicoli, veramente da partita amichevole, ecco. Ma guarda, è vero, da allenamento, no, neanche da partita, da allenamento.
Sì, perché la
spinta
del pubblico, secondo me, ti tiene, no? Ti dà quell'adrenalina giusta e quella concentrazione giusta. Magari invece, senza essere spinto dal tifo, dalle urla degli spettatori, magari ti rilassi un po' troppo.
Ma dai, ora piano piano, ripeto, secondo me con le giuste precauzioni, in parte gli stadi potrebbero essere riaperti, assolutamente, perché qui si va verso qualcosa... soprattutto in questo periodo, poi soprattutto con l'inverno, questo gran freddo, insomma, ma non lo so, ragazzi, è un calcio così triste che è difficile anche da giudicare, perché ripeto, ribadisco, probabilmente con il pubblico sarebbe stato un altro campionato, avremmo altre cose da dire. Sta condizionando troppo, ripeto, 100 persone dentro un supermercato di sabato mattina, di venerdì mattina, e quelle le facciamo entrare, ok, sì, c'è un po' di distanziamento, ma siamo all'interno di un posto chiuso, e poi distanziamento neanche troppo, e poi iniziamo a far entrare un po' di gente. Spada fora! E dai, spada fora, no? Mettiamoci d'accordo, verso la fine di gennaio, iniziamo, facciamo le prime magari due partite con un migliaio di persone e poi pian piano andiamo fino ad arrivare,
come ricordiamo Nicola era stato fatto qualche mese fa, no? 1000,
un pochino
per poi
meglio.
Arrivare almeno al 25-30% della capienza degli spalti, come è avvenuto nella Supercoppa Europea.
Assolutamente, dai, perché non è il nostro calcio, ragazzi, mi spiace. Io non voglio ripetermi, non voglio tornare sempre su questo discorso, ma io ci vengo tirato dentro. E poi mi ha fatto piacere quello che ha detto Luca Marchegiani, perché io dall'inizio proprio, da quando è ripreso il campionato con questi stati chiusi, ho sottolineato questo aspetto.
Ma non è che ha parlato con Nicola, che appena l'ha poi è andato
certe
diretto,
cose non le vedremo,
ha detto non mi dite che sono fissato, ma secondo, però dritto
sì, ma ha ragione, non mi dite che sono fissato, ma alcune cose con il pubblico non le vedremo. Io condivido al 101% la presa di posizione di Luca Marchegiani. Va bene, dai, andiamo a cercare di commentare questa partita, ripeto, un po' strana, un po' particolare, comunque importantissima per noi, perché siamo riusciti ad ottenere tre punti che se non avessimo riuscito, se non fossimo riusciti ad ottenerli, quante recriminazioni.
Quindi, prima, avremmo vanificato il successo
del Meazza, certo, esatto. Sarebbe stata proprio una beffa. Andiamo a salutare, come spesso accade nel post gara, il caro Beniamino Vignola. Ciao Ben!
Ciao Nicola, buongiorno.
Ciao Ben.
Ciao Beniamino.
Buon lunedì.
Ciao.
Ben, allora, stavamo discutendo questa partita, abbiamo detto, l'abbiamo definita un po' strana, un po' la camomilla al primo tempo, poi la Juve si è svegliata, nulla d'eccezionale, tanta sfortuna, un casino al primo tempo tra più barelle che palloni in campo, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Io, guarda, veramente trovo un po' di difficoltà a raccontare questo match, però. Magari sbaglio, sì, prego.
Sì, diciamo che la cosa più importante della partita di ieri è appunto il fatto che servivano questi tre punti per rimanere attaccati e dare un po' di continuità a questi risultati. Per la seconda volta di fila centriamo la vittoria, quindi rimanere attaccati un pochino, avendo sempre questa partita da recuperare, a quelle che sono le posizioni della vetta. Come dicevi te Nicola, condivido il fatto della difficoltà del commentare, del dare un senso, un significato a questa partita, perché non abbiamo nessun punto di riferimento fermo ed importante, sia dal punto di vista del gioco, dei giocatori, dei reparti. Abbiamo vinto non facendo ancora una volta una grandissima partita, se vogliamo. Abbiamo trovato una squadra, secondo me, che sapevamo ben organizzata, molto ben organizzata, con dei giocatori importanti. Qualcuno potrebbe far comodo anche la nostra Juve. Però ecco.
Soprattutto il primo tempo è stato veramente un primo tempo strano, perché sì, veramente, sì. Scusate se ripeto questo termine, uso questo aggettivo di continuo, ma perché gli infortuni, sembrava quasi una, non lo so, come se fosse una situazione ovattata, come nessuno avessero voglia di tornare a casa, faceva troppo freddo, non lo so, però è stato strano il primo tempo. Prego, scusa.
Sì, è strano, come dicevate voi, come ribadivi anche te, e condivido pienamente, come strano l'ambiente in cui si sta giocando da diverso tempo ormai, perché è vero, io l'ho sempre ribadito, ci sono tanti aspetti che sono mutati dal momento in cui manca il pubblico, tantissime le cose, anche dal punto di vista tattico, dal punto di vista della preparazione della partita, dal punto di vista dell'attenzione, mai visti tanti gol così, è un sintomo evidente, non può essere cambiato il calcio in sei mesi, sette mesi, così bruscamente. Manca attenzione, ci sono degli aspetti psicologici completamente diversi, sia nell'attenzione, sia nella valutazione degli episodi, sia da parte dell'arbitro. È tutto un calcio diverso e quindi dovremmo forse adattarci a questo tipo di gioco, a questo tipo di calcio. Però ecco, stiamo vivendo appunto.
Ma finché ci saranno gli stati vuoti, vivremo questo calcio. Con dei momenti, credo. No, Quintiliano, con dei momenti che ad un certo punto c'è il momento di down di tutti, no? Dei calciatori, dell'arbitro. non lo so, sembra quasi che
i cali di tensione sono ricorrenti, questo è, ma non solo alla Juventus, secondo me in generale, perché in generale, tanti gol realizzati adesso, non so, ma rispetto agli altri campionati, ben tantissimi gol in più fatti. Hai detto prima, però hai parlato di tattica, giustamente prima io e Nicola davamo le nostre foto e io mi sono soffermato su Arthur facendo una domanda: cosa vuol fare da grande?
Lo so, sono perfettamente d'accordo anch'io.
Lo sapevo.
Sono tanti i dubbi che nascono, o non abbiamo ancora visto, e mi auguro, io non lo conosco molto bene, o non abbiamo ancora visto quello che è il vero Arthur, e quello che è capace di fare e quello che ci farà vedere, e allora possiamo attendere. Mi auguro che quelli che l'hanno preso sappiano però cos'è il vero Arthur, ecco, questa è la cosa che io ribadisco, perché altrimenti l'Arthur che abbiamo visto in questo periodo, tutta la vita Pjanic, vero? Giusto per andare a mettere il dito
nel piagone
della piaga. Sì. Abbiamo un centrocampo che non sappiamo ancora dove nessuno pensava che il giocatore più azzeccato, il giocatore più indovinato sia quello che nessuno pensava potesse essere, che è McKennie. Quindi è tutta una Juventus un po' strana, davanti mille problematiche che si ripropongono di anno in anno, di dietro qualche svarione ce l'abbiamo ancora.
Mi togli una curiosità, Ben, da calciatore, perché secondo me sull'episodio del pareggio del Sassuolo, ok, c'è anche il centrocampo che non è schierato bene quando loro, insomma, ci rubano quel pallone, però mi ha visto lì sbaglia Demiral, il primo responsabile mi sembra Demiral, era il suo l'attaccante.
Sì, una marcatura di dietro, come tutte le situazioni in cui andiamo in difficoltà, cioè non diamo mai l'impressione, nel momento in cui ci attaccano e ogni partita la stessa cosa, diamo sempre l'impressione di essere in pericolo, cosa che una volta non succedeva, o perlomeno abbiamo sempre ribadito che quando prendevamo gol c'erano delle disattenzioni, l'abbiamo già visto con il Genoa in casa tanti anni fa, perché forse erano errori dettati anche dalla consapevolezza di essere talmente forti,
troppo più forti,
si guardavano un pochino, guarda quanto siamo belli, e dopo succedevano questi tipi. Però adesso diamo proprio la netta sensazione che quando ci attaccano andiamo in difficoltà, e questo non è un bel segnale. Dopo, chiaro, abbiamo una netta superiorità dal punto di vista della qualità dei giocatori, quindi ci permette in ogni momento di tenere viva la partita, di chiuderla anche magari in situazioni più difficili. Però credo che Pirlo debba lavorare, ci sia da lavorare parecchio.
E sotto questo profilo della consapevolezza, quanto sarà importante la sfida contro l'Inter, non solo per accrescere l'autostima della Juventus, sarebbe il quarto in caso avvenisse successo consecutivo, ma anche per minare le certezze della squadra di Conte?
Ma che io credo, appunto, la partita di Milano sarà un vero esame, vero? Perché per quanto sia una squadra non simpatica a noi, con un allenatore non simpatico a noi, credo che sia la squadra che potrebbe inserire di più dal punto di vista del potenziale tecnico e di qualità, vero? L'Inter è una grande squadra, secondo me, e quindi sarà veramente un esame di quelli veri. E...
Ma i tuoi amici interisti ce l'hanno con Conte? Che so che tu sei circondato da interisti.
Sì, adesso ce l'hanno perché ce l'hanno sui cambi, ce l'hanno sul modo di proporsi, sul modo, vabbè, lo conosciamo l'allenatore, com'è. Comunque però ha in mano una grande squadra, ha fatto dei cambiamenti, bisogna riconoscere che ha fatto dei cambiamenti in quell'Inter. Quindi a Milano sarà un vero esame contro una squadra, perché già a Milano col Milan è stato un esame superato, però sapendo di avere di fronte un avversario meno impegnativo di quanto potrebbe essere quello che potrà essere l'Inter. Giocare a Milano con l'Inter è una cosa diversa, quindi capiremo già di che pasta siamo fatti a Milano, sicuramente. Certo.
E poi vedremo anche come saremo messi dal punto di vista dell'infermeria, bene, perché...
Sì, dopo, esatto.
Questo punto ci sono oggettivi problemi, ecco.
L'infermeria a questo punto ma è un ospedale, perché veramente sì. È un ospedale.
Brutto l'intervento di Ubiang, mamma mia.
Sì.
Ha rischiato.
Si è scusato, ragazzo. È la seconda volta anche con Pellegrini della Roma.
Ha rischiato
Roma,
di
più
fargli
o meno
veramente male.
Fece una cosa del genere.
Mamma mia.
Sì.
E purtroppo ha rischiato veramente. Poteva
chiudere la più male.
Gli poteva rompere la caviglia, dai.
Certo. Visto l'intervento, lì delle volte ci vuole anche fortuna, ci vuole che nel momento in cui magari la caviglia è meno ferma a terra ci può aiutare.
Magari con uno scarpino dei tempi tuoi gliel'avrebbe rotta.
Sì, magari se è più ferma a terra si rompe, dopo rimedio alla porta, sono infortuni molto delicati.
Mamma mia, va bene. Ciao Ben, grazie, ci risentiamo
grazie
prestissimo.
Ciao Beniamino, grazie.
Ciao Ben, grazie. A Beniamino Vignola, come spesso accade, ci fa compagnia nel commento della gara. Anche bene, insomma, non riesce. No,
non
ci ha girato un po' intorno.
Non ci
però...
si ritrova nemmeno lui in questo calcio così senza
sì, anche per lui è complicato, comunque, ripeto, perché è stata una gara molto particolare, a mio avviso. Allora, 340-5425-324. Mi aiutate a capire una cosa, amici? Anche tu, Quintiliano. Come giocheremo mercoledì sera? Come potremmo giocare?
Chi giocherà?
Chi giocherà secondo voi? Fatemi, perché io a questo punto, ok, andiamo a rischiare Morata? Prima dell'Inter? No, gli potrà fare un tempo a Morata. Cristiano. E c'è solo
che
lui.
Avrebbe bisogno
avrebbe,
di riposare.
Avrebbe pure però... lui bisogno di... Poi Dybala non c'è.
Mamma.
Vabbè, abbiamo Kulusevski. Io credo che Chiesa lo lasciasse tranquillo perché dopo la mazzata che ha preso
non può rischiare.
Attenzione. Veramente. Poi
Berna,
cioè Bernardeschi, Kulusevski, Berna, devi giocare con una squadra quasi titolare più o meno, cioè c'è qualche inserimento, ma ok, Rabiot lo butto dentro.
Arthur lo ributto dentro
che ha bisogno di minuti.
E Bentancur, per forza. Non c'è altra scelta. Poi dietro
ragazzi. Bonucci non riposa,
giocare
no, giocherà Chiellini, credo.
Presumo, però è pure vero
con...
Nicola che... sì, infatti.
Con?
Mamma mia.
Con Demiral?
Demiral deve giocare per forza. Per... Non è proprio numericamente di centrali innanzitutto. Bonucci che facciamo? Se non ci fosse la gara con l'Inter sarebbe già diverso,
ma
però...
certo, noi dobbiamo ragionare in prospettiva anche di quella, ovviamente.
Frabotta, secondo me.
Frabotta,
perché?
Mi sembra che stia anche bene. Va bene ragazzi, dai, le vostre tre fotografie, tre fotogrammi di US Sassuolo, 340-5425324, poi provate a buttar giù una possibile formazione per questo impegno di Coppa Italia contro il Genoa. Tra poco cercheremo di darvi degli aggiornamenti, se ci riusciremo, sulle condizioni dei giocatori colpiti duro ieri e poi tante altre cose. Tra poco torniamo subito.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
L'unica che conta.
C'è 38, eccoci nuovamente con voi, gentili amici di Radio Bianconera. Questo è Stile Juventus, Nicola De Bonis, Quintiliano Giampietro in studio, Federico Rossi. Alla parte tecnica abbiamo una carrellata di messaggi audio arrivati al 340-5425-324. Ascoltiamo la voce delle nostre zebre e mi raccomando le vostre tre fotografie o tre cartoline, come ha detto un ascoltatore la scorsa settimana, se non sbaglio. Tre cartoline, dai, tre fotografie, tre cartoline di questo Juve Sassuolo. Cosa vi ha lasciato questa vittoria importante, perché assolutamente importante. Però una partita, ripeto, una partita anche per alcuni aspetti. Il secondo tempo lo possiamo commentare, no? Però anche lì, insomma...
Primo tempo c'è poco da dire, non hanno tirato quasi per nulla, cioè sono stati...
A parte
tiri.
Gli infortunati, sì, perché veramente ad un certo punto...
sta diventando anche una cosa... Ci stai facendo caso, Nick? Continua. Tanti calci nei nostri... Torino, Atalanta, ieri, tanti calci.
Ma secondo lei c'era il calcio di rigore per la Juve sull'episodio di
io so che tu non
del
la...
portiere di Cristiano?
Tu non l'avresti dato
io
perché sei
so.
Per un gioco maschio.
Io non lo
però,
so.
però se l'avesse dato, secondo me non...
Se l'avesse dato, non, no, non, ci sarebbe, non credo ci,
non
sarebbe,
ci sarebbe stato
forse,
nulla.
No.
Salvo che si trattava della Juventus, quindi in ogni caso c'è polemica.
Tutto sarebbe stato ampliato, però mi sembra che la palla poi Cristiano la tocchi.
So, però...
Poi lui gli va addosso.
Il portiere si è quasi disinteressato della stessa palla.
No, non, difficile, però, sinceramente è difficile, non saprei. Va bene, andiamo, dai.
Nicola Quintiliano, buon pomeriggio.
Ciao.
Andrea.
Ciao Andrea.
Guarda, rispetto a ieri la mia fotografia è una sola. E il gol che purtroppo non ha segnato Ronaldo. E dimostra che questo campionato con questi ritmi non è veritiero. Purtroppo i giocatori sono spremuti al massimo. Noi, il mister sta cercando di trovare una quadratura della squadra, ma vuoi o non vuoi deve fare i cambi, altrimenti i giocatori non reggono questi ritmi. Speriamo che, ecco, mercoledì ci sia la possibilità di far riposare più di qualcuno, perché domenica è assolutamente una partita da vincere.
Grazie.
Concordo in toto, come spesso accade con Andrea.
Concordi con Andrea?
Sì, Nicola, perché ho visto veramente, tu dici Camomilla è giusto, però anch'io ho avuto l'impressione della fatica psicofisica dei giocatori. E Ronaldo ne è l'emblema.
Ma ragazzi, veramente è stata serata fredda, ma pesantemente fredda, veramente. Vabbè,
non come
sono abituato.
Non come l'Appennino, però.
Sono abituato, fredda, penso simile, guardate, perché sì, ma un po' in tutta Italia poi stavo leggendo, sì. Ma anche a Roma, devo dire, la temperatura è vicina al gelo, direi. No, al gelo no ancora, però.
Gelo no, però.
Ma cioè, ci sarà da coprirsi, direi. Vero Rossi? E noi ci copriremo. Prego.
Ciao ragazzi, Giorgio Di Foligno.
Ciao Giorgio.
Allora, la Juve a me non è piaciuta ieri sera, e l'importante era portare a casa il risultato, però mi è apparsa molto, molto lenta e brutta, molto tattica, addirittura all'inizio del primo tempo era molto tattica.
Bravo, sì,
però capisco anche che ogni tre giorni giocare è molto molto tosta. Comunque andiamo avanti così, l'importante sono i tre punti e ben venga.
Grazie.
Comunque complimenti al Sassuolo e all'allenatore De Zerbi, che sta facendo delle bellissime cose.
Assolutamente.
A Sassuolo.
Non c'è dubbio.
Con un ottimo, però anche con dei buoni barra ottimi giocatori.
A proposito, a differenza tua, io ti elogio, perché c'è stata una sorta di confessione della dirigenza di Carnevali del Sassuolo. Sì, se ne riparlerà a giugno su Locatelli.
Sì. Vedremo, dai, credo che vestirà il bianco e nero Locatelli.
E io sarei contento.
A proposito, ragazzi, di giocatori, di mercato, perché adesso non ne stiamo parlando, ma insomma avremmo bisogno di un attaccante. Uscivo con il discorso di Scamacca, ma attenzione, ragazzi,
oddio,
ad un'altra cosa,
oddio,
ad un'altra pista che tirai fuori tempo fa. Attenzione, guardate con grande attenzione, seguite con grande attenzione la vicenda del Papu.
Sì,
io dico attenzione per ora, dico ancora seguiamola, è ancora da seguire, non dico che andrà in po', non che non...
Però...
se dovessi sbilanciarmi dico più no che sì, però stiamo attenti.
Giocondo Martorelli venerdì, Nicola, a domanda sull'attaccante,
quello,
metto, comunque allora faccio chi prenderesti tu, ma non è necessario prendere proprio una punta. Per esempio, c'è Papu Gomez libero, non voglio dire che prende il Papu Gomez, ma una alla Papu Gomez, se un agente importante come lui ha detto questo,
il Papu
qualcosina
può fare,
c'è.
Può fare anche la seconda
tutto,
punta un
po'. Tutto.
Ragazzi,
tutto.
Dunque io credo che sia giusto ancora seguire questa vicenda con attenzione, potrebbe arrivare magari il colpo a sorpresa, sarebbe un bel colpo per il mese di gennaio, ovviamente, sarebbe un gran bel colpo. Anche perché, ragazzi, facciamo gli scongiuri, ma se tra un'ora dovessero arrivare brutte notizie per Dybala, la Juve si deve sbrigare,
in maniera esatta, urge attaccante.
E eventualmente ti devi anche muovere con intelligenza e capire quale possa essere un giocatore che possa veramente dare un contributo, perché se Dybala rimane, che so, adesso ci arriva il comunicato, dovrà rimanere fuori un mese e mezzo, due mesi. No, io credo di no.
Speriamo di no.
Credo di no. Tu devi andare a prendere un giocatore di livello, Non puoi andare da Llorente, Quintiliano.
No, sì, questo...
capisci? Cioè, ripeto, credo che la Juventus in questo momento tutti quanti stiano trepidando, ma che immagino anche gli stessi dirigenti,
certo,
perché se dovessero arrivare brutte notizie su Dybala, io credo che la Juventus alzi il telefono, credo che Paratici alzi il telefono e parli con Percassi, per questa
situazione.
Il problema
è che c'è l'interessamento del collaterale, sì, quella è la cosa che mi preoccupa, a me
già è massacrato poverino, è stato massacrato Dybala. E se dovesse arrivare quest'altra tegola, amici miei, l'unico che anche per quello che rappresenta, per la qualità del calciatore, no, che potrebbe andare a sostituire Paolo, è il Papu,
anche perché Nicola, ragazzi, al di là della sua bravura tecnica, ormai è abituato a giocare a certi livelli,
ma
no?
Certo,
e quindi...
ma certo vabbè, aspettiamo, noi siamo qui, stiamo cercando di capire se ci sono già qualche notizia, se c'è già qualche notizia, qualche voce di corridoio, ma per ora nulla. Andiamo.
Ciao Nick Quintiliano.
Ciao.
Buon pomeriggio Massimo da Prato.
Ciao.
Le
Max,
tre foto sono Danilo, indubbiamente veramente il più positivo all'inizio stagione.
Eh sì.
Kulusevski, che più gioca vicino alla porta e più è decisivo,
è
devastante.
Vero, sono d'accordo.
Terzo, vorrei capire l'utilità di un calciatore come Arthur per una squadra come la Juventus. Non sto mettendo in dubbio il valore del calciatore, ma le caratteristiche tecniche di questo ragazzo. Ecco,
Massimo,
datemi una mano a capire.
Massimo, vorremmo dare una
grazie
mano.
Grazie Massimo, innanzitutto.
Anche noi ce lo chiediamo.
Sulla scia di quello che stiamo dicendo noi, discutendo, io, Nicola, sinceramente la funzionalità o il ruolo addirittura, perché lui sulle cose tecniche, sul pallè... Però poi ieri, per esempio, io l'ho visto, sì, tu dici forse sufficiente, però ci si aspetta qualcosina in più magari.
Però non giocava anche da diverso tempo, dai.
Sì,
deve ritrovare anche un po' il campo.
Diamogli ancora, per carità, aspettiamo.
Sì,
ma sì,
attenzione. Perché...
Però se guardi le caratteristiche, non lo so.
Andiamo avanti, dai.
Buon pomeriggio a tutti, sono Marco da Richmond.
Ciao Marco.
Ciao.
L'importante ieri era vincere, quella è la cosa più importante, dobbiamo recuperare punti a tutti. Per quanto riguarda il gioco, si vede, dai, piano piano migliorerà. E per quanto riguarda il mercato, invece, io penso che abbiamo la coperta corta sia in attacco che in difesa. Io farei un attaccante, non so chi, la società ci penserà, e poi in difesa mi riprendo Rugani, perché alla fine tanto non gioca lì dove sta e a noi ci serve disperatamente.
Ti ringrazio.
Adesso manca come il pane un centrale, questo è chiaro. Tra Romero e Rugani, forse ci aspettavamo che uno dei due restasse.
Tra Giorgio e Romero?
Esatto.
Ok, andiamo. Starà preparando un nuovo film, il buon Giorgio. Prego,
Ciao amici di Radio Bianconera, sono Fabrizio da Torino.
Ciao Fabrizio. Ciao Fabrizio.
Le mie tre immagini sono sicuramente Danilo, che è un grandissimo difensore. E la seconda immagine è Ronaldo, che ti fa gol al tempo del recupero, fantastico, il solito imperatore. E terzo, e la terza immagine è un difetto, è la Juve, il centrocampo della Juve, che rincula più velocemente degli attaccanti in contropiede, quindi ragazzi dobbiamo cercare di filtrare, altrimenti
ecco,
a posto del ragazzino del Sassuolo, se ci fosse stato Mbappé o Messi, ma quanti gol passavano. Dobbiamo mettere a posto il centrocampo, ragazzi. Ciao,
grazie.
Non c'è dubbio.
Come darti torto, c'è qualcosa che va migliorato, dai, credo che sia evidente, ragazzi. Però io sono sempre molto fiducioso, e dunque poi il percorso è ancora molto tanto lungo, tante cose da vivere abbiamo, dunque calma.
Anche le altre stentano.
E noi siamo lì.
Anche poi, se poi la pressione è tutta sempre sulla Juve, le altre non la vogliono la pressione, sì, perché...
Sì, sì. A noi,
insomma,
piace.
Non devono averla.
A noi piace
fine.
Essere pressati proprio, sì, sì, da sotto tutti i punti di vista, insomma, ci massacrano praticamente. Ma ieri è successa una cosa. Durante la partita sono andato un attimo a leggere dei tweet. È una cosa che veramente accade forse una volta l'anno, no? Durante la partita sono andato a vedere i tweet. C'è l'hashtag.
Per non rischiare di addormentarmi.
Sì, bravo. Per non rischiare di addormentarmi. Ma io leggo, ma veramente.
No, vabbè, lascia stare.
La stupidità soprattutto ormai... su Twitter. Ma delle cose leggevo che rimanevo assolutamente così. Vabbè, dai, hanno dato voce davvero anche sopra, e anche soprattutto, fatemelo dire, a tanti. Niente, lascia, non lo dico, dai. Prego, Federico. Ciamperto.
Quinti, ciao Nick, Lorenzo, ancora
ciao.
Valdezza.
Ciao,
le
Lorenzo.
Tre fotografie di ieri sono il doppio sombrero fatto da McKennie con colpo di tacco per Ramsey,
si è fatto male in quell'occasione,
il missile di Danilo e purtroppo l'imbucata di De Frel che ha fregato mezzo centrocampo e mezza difesa. Comunque sono fiducioso, c'è da aggiustare qualcosa, però piano piano si sta costruendo un bel castello con una bella torre. Complimenti, forza Juve, a presto.
Grazie.
Grazie
andiamo
Lorenzo.
Andiamo avanti così.
Buonasera tutto. Carlo Tapiglio.
Ciao Carlo.
Allora, io una cosa vorrei dire, non è un giocatore che abbia giocato meglio degli altri, forse Danilo, ho una menzione per Danilo per la partita di ieri, poi non so chi altro veramente mettere come migliore in campo, ma non capisco le prestazioni di Bonucci. Io ragazzi ero uno dei più grandi difensori, anche quando lo accusavano di non essere un grande difensore, io sono sempre stato pronto a difenderlo, ma adesso veramente mi sto rendendo conto che questo ragazzo ha qualche problema, non riesco a capire che cosa abbia, ma bisogna che o rimette a posto la testa al più presto oppure vada a mettersi di nuovo sullo sgabello, neanche in panchina ma in tribuna.
Grazie,
buonasera.
Grazie.
Addirittura in tribuna, dai, non esageriamo.
Ma ragazzi, ripeto, ha giocato tanto.
E anche se poi gli togli anche De Ligt a
anche
fianco,
purtroppo in condizioni non buone, adesso anche senza l'olandese, poi sì, io condivido, non è stata una buona prestazione complessiva, però ripeto che sull'episodio del gol mi sembrerebbe ingiusto prendersela con Bonucci, eh? Così, per come interpreto io il calcio, poi l'uomo era di Demiral, De Frel, quindi,
Ma il Demiral stesso lo ha ammesso di aver fatto un errore, Nicola, quindi
Leo lì che poteva
poi
fare,
quando
ci
si
prova,
prende gol, Nicola.
Poi c'è l'attaccante anche, la bravura dell'attaccante,
bravo,
De Frel è stato bravissimo.
La colpa in generale è di tutti, no? Anche magari per una lettura sbagliata di una fase di gioco, però poi secondo me forse il principale imputato credo che sia proprio Demiral.
Dai. Grazie, andiamo avanti.
Sera a tutti, sono Giampiero. Le foto di ieri per me sono McKennie, il tacco sempre più essenziale. Betancur non ha fatto una brutta partita, ma soprattutto Locatelli, l'eleganza di Locatelli. La formazione per la partita col Genoa, secondo me, io metterei una difesa a 3 con Chiellini, Dragusin e Demiral, esterni Bernardeschi e Frabotta, a centrocampo Rabiot e Arthur che hanno minuti, in avanti Morata e
Cristiano.
Anche Portanova volendo.
Portanova, ciao ragazzi. Sta passando al Genoa, sta passando al Genoa. Oggi ha svolto le visite al J Medical, appunto proprio per conto della società rosso-blu, e ha svolto le visite anche l'altro ragazzo, no, che è entrato nella trattativa, come si chiama?
Non mi ricordo adesso.
Va bene, avete capito, no? Il giovane del Genoa che è stato acquistato dalla Juventus, non mi ricordo il nome, succede, andiamo avanti.
Ah, Rovella, dici Rovella, tu. Rovella. Ah, pensavo dei nostri che passasse, no, Rovella, sì, che resterà al Genoa, ricordiamo,
Genoa,
fino a giugno.
Sì, ma no, sembrerebbe anche la prossima stagione. Si dice anche la prossima stagione, vedremo, dai, andiamo.
Ciao, buonasera, Enzo da Salerno.
Ciao, Enzo.
Ragazzi, io volevo fare questa considerazione, sono un po' amareggiato per la questione centrali difensivi e attaccanti, perché ci siamo cacciati un po' noi in questa situazione. Quando abbiamo dato via Rugani, sembra una sciocchezza, però dare via Rugani e non sostituirlo, sapendo di avere Chiellini con l'età che c'ha,
questo è un
e
tema
con le
interessante,
problematiche sì, già sapevamo avere, e poi abbiamo praticamente i centravanti contati, non abbiamo sostituito Higuain, quindi ci siamo cacciati noi in questa situazione. È una squadra che poi vuole puntare a vincere tutto, in questa situazione non ci si deve cacciare. Comunque speriamo bene, saluti.
Beh, grazie. Non ha tutti i torti, Nicola. Sull'altro centrale l'avevamo già detto tempo fa, così
sì,
come sul vice centravanti.
C'era ovviamente il discorso legato a Giorgio Chiellini, e allora probabilmente qualcosina è rischiato.
Bisognava
premunirsi. Non solo, vabbè, Rugani accetta tranquillamente quel ruolo, l'ho accettato per tanti anni, avrebbe potuto anche continuare ad accettarlo. Diversa la situazione di Romero eventualmente. Vabbè, dai, però sì, siamo d'accordo con te, prego.
che ciao Quintiliano, Andrea da Barcellona. Le mie tre figurine ciao. Sono bello, Arthur, perché fino adesso continua a essere un Mr. X, non riesco a capire come lo dobbiamo impiegare al meglio, perché secondo me avrebbe bisogno di una figura tecnica al lato, un giocatore di centrocampo come Locatelli per esempio, che ha le idee un pochino più chiare delle sue. Lui continua a girare, a girare, a girare.
Ma lui la tecnica non manca.
Esatto, gira, gira, è vero però.
Due, Cristiano Ronaldo, perché è un grandissimo animale da gol, si è andato a prendere il terzo gol. Quindi rendiamoci conto di chi abbiamo in squadra. Tre, Pirlo, quando ha guardato a un certo punto la panchina di De Zerbi che gridava, e secondo me ha fatto notare lì che Pirlo... A livello caratteriale, ragazzi, sarà sempre quella persona calma e tranquilla, impassibile, non avrà mai quegli sfoghi che può avere uno come Conte o uno come De Zerbi.
Per fortuna.
Fino alla fine, forza Juve.
Grazie, grazie. Ma sì, comunque.
Pirlo è così.
Sì, lui, insomma, il carattere lo conosciamo.
Però no? Sta parlando però... un po' di più, Nicola, in modo no, diretto.
A me piace molto, ma sin dal primo giorno è sempre piaciuto davanti ai microfoni. Se c'è da dire una cosa te la dice Pirlo, questo,
sì,
questo...
per esempio con Bergomi la scorsa volta quando disse per quella lettura sì, sbagliata
bloccato subito.
Intanto gli diciamo, ha detto lui fischiami diciamo il calcio di punizione okay. Poi
eh sì però... andiamo dai poi leggeremo quelli di tanti, testo tanti di testo arriviamo.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano, Donato da Sassuolo.
Ciao Donato.
Le mie tre fotografie sono il gol di Danilo, il passaggio di McKenny, la rovesciata colpo di tacco, il sombrero colpo di tacco per la palla Frabotta che poi tira e se la fa parare da Consigli, e la dabbenaggine del nostro centrocampo e della nostra difesa in occasione del loro gol. Per quanto riguarda il fallo su Ronaldo, per me Nicola quello è rigore. È rigore quello come lo fu nell'83 quello di Stein su Platini,
come lo ricordo,
nella famigerata finale che perdemmo,
come lo ricordo.
Che ricordi Donato,
a quell'episodio ero praticamente sotto i miei occhi, lo ricordo come adesso l'uscita del portiere dell'Amburgo su Michel Platini,
sì,
e gli alzò il pallone, lo prese in pieno, e l'arbitro rumeno Reina purtroppo non assegnò il calcio di rigore alla Juve, il secondo tempo di Juventus Amburgo, prego.
Ciao ragazzi, Pino da Torino.
Ciao Pino. Ciao.
Allora, tre fotografie di ieri. La prima è Frabotta, che si sta dimostrando, diciamo, un ottimo mestierante della faccia sinistra. Quindi sta piacendo, perché fa il suo, non sarà un fenomeno, però a che ora no. Lo fa, ma fa il suo.
Un buon giocatore.
La seconda è Kulusevski, che è incontenibile, secondo me è incontenibile.
Quella posizione
diventerà un fenomeno, 20 anni questo qua è enorme. E infine la terza è il fallo da espulsione di Bonucci, che segue quello da espulsione di Betancourt, che non ci hanno fischiato, poi qualcuno ce l'hanno fischiato, insomma ragazzi bisogna stare attenti, ciao.
Grazie.
Quando ha fermato Caputo.
Caputo era?
Sì, ha rischiato sì. Fortemente.
Sì, ha rischiato. Ho rischiato. Prego.
Ragazzi, abbiamo 99 mezze punte e un solo attaccante. Serve un centravanti. Anche fosse il più scarso del mondo, serve un centravanti che faccia il centravanti.
Lo so, ragazzi, ma...
Non è facile, ragazzi. Non è facile perché siamo a gennaio, non è facile perché il periodo è quello, cioè, che è.
Ripeto, se non dovesse essere il problema di Dybala che...
tra l'altro, esatto. Adesso...
Dovesse essere più grave, che facciamo? Sostituiamo Dybala con Llorente? Ma siete... con Paoletti, vi prego, eh? Ma non per caratteristica, adesso devi andare a prendere un giocatore, dovresti eventualmente andare, l'unico è lui, sarebbe, dai, per diversi motivi,
No, perché quello che diciamo, Nicola, tu lo chiami ed è pronto, anzi può giocare anche titolare, guarda che ti dico, volendo.
Ma certo che può giocare titolare, ma scherzi, ma il signor giocatore, poi avrebbe comunque voglia di far bene, certo ci sarebbe l'impatto con la Juventus,
Che bisogna, quello bisogna valutarlo, quello bisogna valutarlo.
Andiamo Fede.
La mia prima foto è per il gol di Danilo, da 30 metri, mamma mia che botta. La seconda sul 2-1, per sottolineare il cross dal fondo del giovane Frabotta. Come terza foto un consiglio io lo darei al presidente Andrea Agnelli. Ad ogni giocatore regalerei un pacchi di sale e un bello cornicillo. Enrico da Castellammare.
Enrico, bisogna farlo intervenire qualche volta, Nicola, come premio alla poesia.
Grazie davvero. Allora amici, sono quasi, non lo dico perché tra poco lo diremo, sono quasi, dunque la linea, passa.
Io sono pronto.
La linea passa al quasi regista, noi no. Rientriamo tra poco, abbiamo un altro credito ospite e leggeremo i vostri messaggi, noi siamo qui per voi, scatenatevi le tre fotografie e formate anche la probabile formazione di Juve Genoa.
Mamma mia.
Insomma, andando a pescare molto nell'Under 23, visto che qui...
L'Under 23, attenzione Nicola, che non
no, vero, un po',
non certo, possono perché certo, la Juventus certo, maggiore certo, è in bolla.
Certo, certo.
E quindi non possono essere
neanche
inseriti.
Quello.
Esatto, proprio.
Neanche quello, ragazzi, non possiamo neanche andare a prendere qualche ragazzo.
Allora, un messaggio alle altre squadre, o lo vincete quest'anno non o non le vincerete mai
non
più.
Non lo vincete più, davvero. Va bene, ma comunque domenica io no, sensazione no. Assolutamente negativa per domenica.
Vera o finta?
No, vera.
No, se lo dici tu, ma arrendo.
Se ne fa un paio, Luca.
Mamma mia, ragazzi, è meglio dare la linea a Rossi perché mi ha rovinato la giornata, va.
Terrorizzato, eh? Allora ti fidi delle percezioni del Deb? Andiamo.
La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
Che segue la tua squadra.
Radio Bianconera.
L'unica che conta. Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
:16:06, andiamo veramente di corsa perché ci sono notizie, ragazzi, dall'infermeria bianconera e dai, possiamo tirare un sospiro di sollievo complessivamente. Vai Quintiliano, che
sì, perché stamane, come sappiamo, Dybala è stato sottoposto presso il G-Medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione, questo lo sapevamo, di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, tempi di recupero 15-20 giorni. Poi si sono sottoposti ad esami ovviamente anche McKennie e Chiesa, escluse lesioni per entrambi, si valutano giorno per giorno in ottica Inter, ma sembrerebbe che potrebbero essere entrambi disponibili contro i nerazzurri. Quindi e diciamo, allora, dai, piccolo sospiro di sollievo per Dybala, dai.
Sì, per Dybala, ma anche per
gli altri due.
Per Wes McKennie, anche per Federico Chiesa, che potrebbe essere a questo punto a disposizione per la gara di domenica, sia lui che l'americano, mentre Paulino purtroppo si ferma nuovamente e non ci voleva. Stava cercando di ritrovare la condizione, la gamba, e ennesimo stop, davvero una stagione tribolata per il nostro campione argentino. Allora andiamo con un po' di messaggi di testa, dai, così
accontentiamoci,
poi torniamo agli audio
tutto.
Sì, sennò...
Ciao Nick, ciao Quinti, sento molte critiche alla Juve, ma negli ultimi 7 anni, dal dopo l'innominabile, la squadra ha sempre fatto queste prestazioni sul piano del gioco. Vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. Andrea 79, la vecchia legge bonipertiana, direi. Dalla regola 14 del regolamento del gioco del calcio un calcio di rigore viene assegnato se un calciatore commette una delle infrazioni punibili con un calcio di punizione diretto all'interno della propria area di rigore. Il direttore di gara si asterrà dall'assegnare un calcio di rigore qualora la squadra che abbia subito l'infrazione abbia un nome che contenga la lettera J. Roberto dall'Everkusen, ciao Roberto, ironico La sfida di ieri mi ha fatto capire che Bentancur deve fare il salto di qualità. Kulusevski meglio come seconda punta, Gabriele dalla provincia di Firenze. Ciao Nick, non smetterò mai di ringraziarvi, di tenermi compagnia durante le ore di lavoro. Devo ricredermi. Rabiot mi dà una certa sicurezza quando è in campo. Saluti Danilo, anche il mio omonimo sembra essere rinato. Non c'è dubbio. Tre fotografie, Danilo, Kulusevski, Rabiot, Marco da Cremona. Ciao ragazzi, ieri sera la Juve non mi ha entusiasmato, devo essere sincero. Ottimi sono i 3 punti, in attesa dell'Inter ho visto Ronaldo apparentemente spento. Devo ricredermi su Danilo, l'anno scorso speravo che venisse venduto, invece è un gran calciatore. Secondo me, più che un attaccante, dovremmo cercare un buon regista. Un saluto da Luca. Hai ragione Luca, anche se forse a giugno a questo punto è regista. Ciao ragazzi, sapete se sono vere le voci che raccontano dei contatti avviati in mattinata per Papu, visto l'infortunio di Paulino? Le fotografie di ieri sono Danilo e Kulu, male Leo Bonucci, Sergio da Palermo. Su Papu ha detto prima Nicola qualcosina. Adesso, c'è più di qualcosina, diciamo così.
Evidentemente c'è questo discorso di Dybala, però Dybala comunque a fine mese o i primi di febbraio saranno
20 giorni diciamo per la guarigione diciamo fisica, poi bisogna riprendere la condizione atletica. Così.
Probabilmente ci vorranno almeno altre 2-3 settimane.
Non c'è dubbio. Buon pomeriggio, ieri sera dopo la partita ho letto un commento di Tancredi Palmieri che ha sempre un po' di astio, nei nostri confronti. Ma come può scrivere che il fallo su Chiesa non era da espulsione? Gli doveva troncare la caviglia? Quando si scrivono certe cose vuol dire che c'è malafede. Giacomo da Pisa. Salve, io continuo a dire che quest'anno sarà ancora più dura. Ogni settimana vedo decisioni arbitrali raccapriccianti. Per domenica spero che Chiellini stia bene, perché Bonucci, a contrastare la potenza fisica di Lukaku, la vedo dura. Arrivo a dire meglio Dragusin, ma non accadrà. Fabio da Roma. Secondo me tanti giocatori di molte squadre sono mediocri, ecco perché a volte si vedono gol ridicoli. Non parliamo neanche dei difensori, che tali non sono più. Ciao ragazzi, motivi principali per questi alti e bassi sono mancanza di pubblico e stanchezza. Si gioca ogni 3 giorni ed è dura, ma poi il signor CR7, quando si accorge deve riposare, non è più in grado di gestire tutta questa fatica, sono d'accordo. Sono più di 2 partite che è assente ed a mio avviso il motivo è la stanchezza. Lucio, lo dicevo con Nick prima, io sono d'accordo. Ciao ragazzi, vittoria importante ieri sia per la continuità dei risultati che per aver vinto una partita sporca, tra virgolette. Non abbiamo giocato una gran partita, come anche contro il Milan, ma importante adesso è fare punti in ogni modo. Francesco da Palermo. Sui singoli da evidenziare Danilo non mi fa impazzire, ma il suo attaccamento alla maglia è esemplare. Su Arthur rimango perplesso, non da nulla. Visto Locatelli, continuo a pensare che il centrocampo è la zona su cui riflettere. Che ne pensate, Francesco da Palermo? Concordiamo io e Nicola, perché lo diciamo da tempo. Una domanda per il grande credo ci fosse Nick, no? Maram si ha paura di farsi male, tra Milan e Sassuolo ha tirato in porta in maniera molto fiacca, senza nessuna cattiveria. Andrea da Sabaudia, secondo me lui deve giocare, deve riposare, non può giocare di seguito 2-3 gare. Buon pomeriggio Nick Quintiliano a tutta la redazione. Le mie 3 foto, partita sontuosa di Danilo, impatto semplicemente devastante di Kulusevski e la caparbietà di CR7 nel cercare il gol dopo che se n'era mangiato uno clamoroso. Max da Pesaro. Ciao Max, ciao da Angelo, da Nettuno. Buffon, Danilo, Chiello, Demiral, Frabotta, Rabiot, Arthur, Portanova, Berna, Kulu, CR7 e Morata. Questa è la formazione contro il Genoa. Un tempo ciascuno, le 3 foto. Kulusevski, boom boom. Doppio sombrero e tacco del texano Frabotta, quasi gol sul tacco di McKennie, esatto. Buffon, Di Pardo, Dragusin, Chiellini, Frabotta, Arthur, Portanova, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski e Morata. Ma Fagioli credo che non si possa inserire, Nick. Cioè, insomma, ripetiamo, siccome la Juventus è in bolla in virtù delle positività dei 3 giocatori nostri, altri esterni non possono essere inseriti. Ciao Francesco da Saronno, la formazione per la Coppa. Buffon, Danilo, Demiral, Chiellini, Frabotta, Bentancur, Arthur, Rabiot e Bernardeschi, Kulusevski e Ronaldo. Più che altro perché non ne abbiamo altri. Col Genoa, Buffon, Frabotta, Chiellini, Demiral, Danilo, Berna, Rabiot, Arthur, Bentancur, Kulusevski e CR7. Ciao Nick e Quintiliano, è tutto meno che vero calcio. Speriamo riaprano almeno al 20%. Valerio, Massimo da Prato. Formazione per il Genoa 3-5-2, Buffon, Chiellini, Dragusin, Demiral, Kulusevski, Arthur, Rabiot, Fagioli, Frabotta, Morata e Portanova. Buffon, mazza Nicola, ti stanno dando tutti la formazione, adesso la inviamo tutte a Pirlo. Buffon, Danilo, Dragusin, Chiellini, Frabotta, Rabiot, Fagioli, Arthur, Bernardeschi, Morata e Kulusevski. Dobbiamo pensare a domenica, poi se servisse in corso partita metto gli altri. Fabio da Roma. Ragazzi, non si può chiedere di più al momento alla squadra. A me la squadra non è dispiaciuta ieri, ha avuto tanta pazienza senza nervosirsi alla ricerca disperata della vittoria, è stata più che intelligente. Vi ricordate quante lamentele sul gioco a tempi
non
di Allegri?
Niente.
Ragazzi, ciao, Sergio da Palermo.
Non chiediamo niente, assolutamente. Noi si analizza.
Cerchiamo di analizzare, certo.
La partita.
Ciao a tutti, le mie 3 foto di ieri sono l'ennesima prova strepitosa di Danilo, l'ennesima prova disastrosa di Bonucci, la personalità di un giocatore 2000 come Kulusevski, Alessio da Treviso. Giorgio da Foligno, io credo che arriverà Pogba, le società sono d'accordo sul prezzo. Speriamo, non lo so. Io spero, Nicola, forse un po' meno, non lo so. Buongiorno ragazzi, sembra che arrivi Scamacca comunque, che è l'attaccante di riserva che serve, Massimiliano da Liverpool. Ragazzi, Arthur è l'unico che può dare equilibrio al centrocampo, che è stato assemblato comunque male, difende il pallone come nessuno, ha senz'altro il difetto che verticalizza poco, ma sicuramente diventerà un perno della mediana e noi ce l'auguriamo. Le mie 3 foto, Buffon e Pinzoglio che cantano l'inno, Chiesa che ritorna in campo nonostante il duro colpo subito, il gran gol di Danilo, un caro saluto Francesco Francesco da Roma. Leggo questo, Nick, e poi ti ridò la palla. Le mie tre foto di ieri. Prima foto, Danilo, concreto, affidabile e brillante, il mio eroe di ieri sera. Seconda, i cambi di direzione di Kulusevski, i difensori del Sassuolo ancora lo cercano, vero? Terza, il doppio sombrero di McKennie con colpo di tacco finale. Se il tiro di Frabotta fosse finito in rete, sarebbe venuto giù lo stadio senza pubblico, aggiungo io. Ah no, infatti aggiungo, ah no, a quando il pubblico, a noi manca lo stadio, ai ragazzi manchiamo noi. Daniela da Viterbo, ciao Daniela.
Benissimo, poi torneremo da voi con i messaggi sia di testo che vocali. Tra poco ritroveremo un amico per un'analisi a 360 gradi su questa settimana importante che ci accompagnerà alla partita del Meazza contro l'Inter, e lui ci può anche aiutare un po' meglio a capire in quali condizioni troveremo la squadra di Antonio Conte. Allora, stavo leggendo qualcosa proprio su Scamacca, sembra il nome più caldo, no? Riferendomi anche a quello, sì, che era stato un messaggio. C'è questa ipotesi, insomma, il giocatore è bravo, giovane, ricordiamo classe 99 a Scamacca, comunque è giovane, molto giovane, ha fatto bene con l'Under 21, ha fatto bene anche con la nazionale, no, dicevo, ha fatto bene con l'Under 21, ha fatto bene anche con la Cremonese, insomma non è...
credo sia di proprietà del Sassuolo,
del
giusto?
Sassuolo, sì, sì, giocatore di proprietà del Sassuolo. Scamacca, 20 gol tra professionisti, è pronto per il salto alla Juventus, insomma se ne parla, se ne sta discutendo. Oltre ai numeri, oltre al palmarès, in un affare tra presente e futuro in bianco nero, questo potrebbe essere un giovane interessante. Vedremo se sarà Gianluca Scamacca il rinforzo per l'attacco. Certo, non lo so ragazzi, dai, non lo so, anche lui comunque avrebbe bisogno di un po' di tempo, arrivare,
ambientarsi,
stagione in corsa, cioè, alla Juventus
non è facile.
Scamacca, stiamo parlando di Scamacca, bravo di prospettiva, però un ragazzino, dai, un ragazzino,
sì.
È un po' pericoloso, è un po' pericoloso, può essere un rischio, ci può essere una percentuale di rischio elevata, nel senso, sì, lo butti dentro, però io torno, sai che adoro proiettarmi al futuro, e vi dico, mi viene a mancare Morata per la gara di ritorno in semifinale di Champions a fine aprile o ai primi di maggio, gioca, buttiamo dentro Scamacca, sì, forse sì, non lo so, un po' si rischia. Però quali sono gli altri giocatori in lizza?
Sì, è vero, non ce ne sono.
Purtroppo è difficile. Capito? Però immaginare, ripeto, una Juventus che arriva in una partita importantissima della stagione tra campionato e coppa e si presenta magari con Scamacca titolare perché Morata ha messo male la gamba al piede la mattina prima, e non lo so. Non lo so, però non ci sono, devo anche pensare e devo anche sottolineare che non ci sono grandi possibilità per quanto riguarda proprio un attaccante, un centravanti, cioè discorso di Llorente, e vabbè, Paoletti che sembrerebbe un po' tramontato, poi c'è questa vicenda del Papu, però stiamo parlando di un altro tipo di calciatore che andrebbe a rinforzare sicuramente l'attacco juventino, ma è una situazione diversa.
Ma non dice diversa, centravanti in quel caso, ecco, non è tutta un'altra cosa.
Insomma, va bene, anzi non va bene, ma anzi dai, ci siamo un po' ritirati su dopo le notizie dall'infermeria, non sono così pessime come temevamo. Andiamo a salutare un amico e cerchiamo anche di farci raccontare da lui come l'Inter può arrivare a questa sfida contro la Juventus importantissima di domenica sera. Tu sai che lui è caro amico del nostro public enemy, vabbè, ognuno ha le croci
su,
ognuno ha le croci proprie,
un contiano di ferro.
Anzi, buon pomeriggio e grazie a Mirko Graziano, Corriere della Sera. Ciao Mirko.
Ciao a tutti.
Ciao Mirko, non ti offendere se ti diamo del contiano, scherzando ovviamente.
No, io sono orgoglioso.
Oh, eccolo là,
vedi che è un
contiano del primo minuto.
Dal primo istante.
Fino alla fine, direi.
Fino alla fine.
Assolutamente sì.
Ben trovato, caro Mirko. Allora, grazie. Per fortuna le notizie non sono molto preoccupanti, Dybala fuori 15-20 giorni, McKennie e Chiesa potrebbero entrambi recuperare per la sfida del Meazza. È un campionato, Mirko, inutile ripeterci, molto molto particolare, molto strano, si beccano gol incredibili, si fanno gol incredibili ovviamente, c'è un po' di confusione, ecco, generale, infatti non c'è una squadra in testa alla classifica, ma non abbiamo ancora la percezione di quale squadra possa essere la più forte, la più titolata, no? Per arrivare a vincere lo scudetto. Che dici? Beh, come siamo messi secondo te?
Tanto per quello che ci avevamo detto l'ultima volta che ci siamo sentiti, sì. Eddie Merckx si è risvegliato.
Eddie Merckx si è risvegliato.
Ha dato una sgasata e teoricamente è a un punto dal Milan, teoricamente, potenzialmente, diciamo così, potenzialmente, battendo l'Inter e recuperando la partita col Napoli. Quindi quando sgasa Eddie Merckx, io direi che sono cavoli per tutti, nel senso che, come ho sempre detto, la Juve è due gradini sopra tutti quanti. Pur nell'incertezza del nuovo corso tecnico, eccetera, eccetera, eccetera. Ma una rosa fantastica, lo si è capito ieri, con le assenze tra Covid, infortuni, gente che si è rotta in campo, eppure in campo c'erano giocatori importanti, eccezionali, che stanno fra l'altro crescendo, e penso a Kulusevski, che finalmente entra dalla panchina con un piglio molto diverso, diventa decisivo anche in 20, 25, 30 minuti. E Chiesa che sta salendo di...
Forse è caduto.
Lo senti?
Diciamo che questa per me è la vera potenza del campionato, è la Juventus. Per quanto riguarda il campionato, sono d'accordo con te. Per me questa è una stagione anomala, perché la stagione senza pubblico fa cadere tanti altri fattori molto importanti, cioè la personalità, la capacità di reagire alla contestazione, la capacità di reagire all'errore dopo aver subito fischi tremendi magari in uno stadio importante. Ecco, io credo che questa situazione favorisca, consenta alle squadre con meno personalità e magari anche più giovani di dare quel qualcosa in più, quel qualcosa che secondo me scomparirebbe di fronte a una pressione doppia, no? In un grande stadio, in un momento particolare, eccetera, eccetera. E in questo senso io penso che le squadre più penalizzate, credo io, siano Juventus e Inter. Juventus e Inter in una condizione normale, secondo me oggi sarebbero molto più avanti. Però è un pensiero personale questo qui, è una sensazione mia, ecco, secondo me gli stadi vuoti influiscono parecchio e vanno a danneggiare tra virgolette le squadre.
Tu ci dici che il Milan, per questa è una cosa che noi avevamo detto, no? ne avevamo discusso in un paio di occasioni analizzando proprio il campionato, che il Milan forse da questa situazione a quella che ce lo dicono anche i numeri, fatti da quando è iniziato il lockdown, è la squadra che ne ha probabilmente beneficiato di più. Non lo so,
sì,
per quale motivo.
È difficile, io infatti ho fatto un discorso molto teorico, perché è difficile poi dirlo, ci vuole la prova dei fatti.
Certo,
no, magari questo Milan davanti a 90.000 persone con pressione tira fuori quei 4-5 giocatori che noi non pensavamo e che invece ti fanno la differenza. Ok, è chiaro che Ibrahimovic non soffrirebbe mai in uno stadio.
Però è anche vero, così come l'Inter, Mirko, magari nella fase di crisi di qualche mese fa, tu sai benissimo che non c'è proprio, non tutti i tifosi amano Conte, magari sarebbe stata pressata negativamente anche l'Inter.
Ma guarda, a parte che Conte si alimenta delle pressioni, quindi davanti alla pressione a un pubblico ostile Conte dà il meglio e le sue squadre danno sempre il meglio. Però ti devo dire una cosa, a San Siro, diciamo la parte più calda del tifo, la curva, è sempre stata dalla parte di Conte. Sempre e comunque, quindi Conte a San Siro non ha mai subito mugugni particolari, questi più che altro sono mugugni più che altro social al momento. Anche qua naturalmente non abbiamo la prova, la controprova, perché gli stadi sono vuoti e quindi non riusciamo a capire come avrebbero reagito in questa situazione, però diciamo che i mugugni anti-Conte sono più che altro mugugni social. Allo stadio io penso quasi mai che Conte sia stato contestato, anche perché riconoscono, il tifoso dell'Inter è particolare, molto particolare, e in questo senso è forse molto simile anche a quello della Juve, sono molto simili queste tifoserie come approccio alla squadra, come tipo di critica alla squadra. Amano molto la gente che dà tutto, che fa vedere che dà tutto. Conte è uno che lavora 20 ore al giorno per la squadra, è uno che davvero tra virgolette muore sul campo, e questi personaggi all'Inter sono sempre piaciuti moltissimo, dai tempi di Trapattoni, dai tempi di tutti questi personaggi, sono sempre stati appoggiati dalla tifoseria dell'Inter. Quindi io credo che le critiche a Conte siano più che altro critiche social. Certo, ripeto, non abbiamo la controprova, gli stadi sono vuoti, avremmo dovuto vedere adesso, no? la reazione del pubblico a San Siro. Questo però prima del lockdown è sempre stato così.
Sono d'accordo, Mirko, sono assolutamente d'accordo, ma complessivamente mancano ancora 6 giorni ovviamente alla partita, secondo te chi arriva meglio? Anche al netto della situazione, qualche problema della Juve, qualche
infortunio. La Juve arriva meglio da un punto di vista mentale, no? C'è uno slancio. In questo momento qui la Juve è sui pedali, sta scattando, quindi a doppia velocità. E l'Inter ha preso qualche foratura, no? Nel senso che mi piace la metafora ciclistica, non so se avete capito.
Sì, sì.
A Genova, per esempio, non meritava assolutamente di perdere, ma ha perso. Però è anche vero che tu, anche non meritando di perdere a Genova, un paio di gol devi farli a Sampdoria, non puoi non farli. Quindi le grandi colpe sono anche dell'Inter, che non ha magari saputo reagire alle prime difficoltà in quella partita. Ha preso un tiro e mezzo, due gol, insomma, no? E quindi poi non ha saputo reagire, anche perché il 2-1 è arrivato relativamente presto, era il 65esimo, quindi poteva fare molto di più. A Roma invece, secondo me, sai che sono un contiano, come dici tu, non difero di più. Però a Roma qualche cambio io non l'ho capito del tutto. Vidal ha chiesto la sostituzione e qui c'è poco da fare. Però francamente togliere contemporaneamente dal campo Vidal, Achilli e Lautaro, che erano gli uomini che stavano dando grandi preoccupazioni alla Roma,
fatto discutere la scelta.
Esatto, per mettere in campo gente dalla quale evidentemente Antonio si aspettava di più, ma che non ha dato niente, vedi Perisic, inguardabile, e lo stesso Gagliardini, che non ha avuto un buon impatto, così come chiaramente cambiando la fascia. Quando tu cambi Achimi non puoi migliorare mai, perché questo Achimi è devastante. Ecco, la Roma ha preso coraggio. Io penso soprattutto a Mancini, l'autore del 2-2. Poco prima, sempre in area, aveva tirato da 2 metri e aveva trovato la parata di Andano. Cioè, Mancini ha preso coraggio nel momento in cui è uscito Lautaro. Prima là dietro la Roma, esatto, era terrorizzata, perché Lautaro e Lukaku, vabbè, ti terrorizzano, questa è la verità. Quindi Mancini non saliva mai, quelle mosse hanno consentito alla Roma di risalire, ed è un peccato, perché l'Inter nel secondo tempo, la prima mezz'ora del secondo tempo è stata impressionante, cioè una squadra li ha messi lì, li ha presi a pallate, letteralmente a pallate, e quindi secondo me ha buttato via altri 2 punti. Ecco perché ti dico che l'Inter arriva un po' frenata, quindi probabilmente anche minata tra virgolette nella testa, a livello psicologico, mentre la Juve arriva sui pedali. La Juve sui pedali sta andando e sta trovando forze importanti dai più giovani, soprattutto.
Ecco, forze importanti dai più giovani. Invece, adesso stiamo quasi per terminare il giro di boa, no? Stai vedendo, e cosa, se sì, di Pirlo in questa squadra? Perché si era partito con delle idee, insomma, quantomeno suggestive, no? Forse difficilmente praticabili. Però di Pirlo, guarda, se stai vedendo qualcosa, cosa?
Ma guarda, se vi ricordate, no, dei nostri incontri anche precedenti, io di Pirlo ho visto subito fin dall'inizio, cioè Pirlo sta provando a dare una mentalità diversa, particolare rispetto al passato, cioè Pirlo vuol fare la partita, vuol giocare
andiamo a comandare, insomma,
vuole giocare nella metà campo avversaria, vuole solo piedi buoni in campo e chiede delle cose difficili.
Ma tu sai che questo però non è proprio nel nostro DNA. Bisogna trovare l'equilibrio tra queste due cose, dai. Perché anche lo scorso anno siamo stati comunque scottati da qualcosa di simile, no? Ecco.
Sì, esatto, Pirlo è andato anche oltre, nella sua testa è anche oltre come tipo di gioco. La cosa che sta pagando la Juve, diciamo, con Pirlo è che ancora c'è una grande inesperienza. Per esempio, io facendo una battuta con amici, quindi portiamola fuori dall'ambiente giornalistico, eravamo fra amici dopo la partita di San Siro, ho detto: oh, stasera il Milan, la Juve ha vinto nonostante Cristiano Ronaldo e Pirlo, e nel senso che Cristiano non ha fatto la sua miglior partita e Pirlo secondo me ha completamente sbagliato la formazione lì, cioè lasciare fuori McKennie in quel caso lì è stato un gravissimo errore, perché il Milan in mezzo al campo era in difficoltà e lui ha messo a sua volta un centrocampo che creava meno problemi a quel Milan. Non è un caso che quando è entrato McKennie c'è stato un cambio di marcia impressionante, perché quel tipo di giocatore in questo momento è fondamentale nella Juventus, è unico, sì, ed è fondamentale anche per il tipo di calcio che vuol fare Pirlo.
Ma sì, anche perché comunque in fase di non possesso abbiamo bisogno di giocatori con un certo tipo di caratteristiche.
Esatto.
Che siamo un po' carenti, no? Perché abbiamo tanti bei buonissimi piedi, perché li abbiamo,
piedi. No?
Però ci manca ci manca un pochino
un po' di sostanza,
un po' di cattiveria tipicamente juventina, da centrocampo juventino di qualche tempo fa. Vabbè, staremo a vedere, è tutto molto complicato e non lo so, ma quando secondo te però ci lasciamo, Mirko? sarebbe giusto riaprire almeno parzialmente gli stadi. Io credo al più presto possibile, Mirko, al più presto possibile davvero.
Ma io credo che allora ci sia molto, molto paura e molto timore, sì, chiaramente, perché teoricamente in uno stadio da 80.000 20.000 persone le puoi far entrare, in uno stadio da 40.000
7-8.000
persone le puoi far entrare. Certo, ci vuole, il problema è l'afflusso e il deflusso, no? Questi sono i problemi Allora, ci vuole un'organizzazione importante, che alcune squadre potrebbero garantirla senza problemi, altre magari un po' meno. Però obiettivamente in un posto a San Siro ci sono 80.000 persone, non ne vuoi mandare 20, ma 15.000 ci possono stare. E c'è però ancora molta paura, i numeri fanno ancora tanta paura, e prendersi certe responsabilità può creare qualche pressione in più. In Inghilterra lo hanno fatto a un certo punto, e io spero che a primavera arrivino a farlo anche in Italia. Obiettivamente questo è un altro calcio, ragazzi.
Questo non esprime,
perché il calcio è fatto di tutte le componenti, no? Ecco, non esprime i veri valori. Ieri sentivo Marchegiani dire una cosa giusta: in difesa si subiscono dei gol strani, perché probabilmente il giocatore tende anche a distrarsi. In effetti è vero, non hai il pubblico dietro che al primo stop che sbagli ti salta al collo, e quindi tu la volta dopo stai attento e sei molto più concentrato. Qui può succedere che il pensiero vada altrove. Ecco,
mi fa sorridere la cosa, perché la sto ripetendo da quando riprese la stagione.
Sembrava De Bonis, Mirko.
È dal 5 giugno 2020, dalle prime due o tre partite.
Ho sentito Marchegiani, ho detto sembra De Bonis.
Questo non è calcio, attenzione. Vai, perché calcio.
Ma ragazzi, io vi faccio un esempio. Io ho frequentato, per fortuna mia professionale, solamente grandissimi club e quindi grandissimi stadi. San Siro in particolare è uno stadio impressionante, maestoso. Voi avete presente che cos'è San Siro? 80.000 nelle partite, nelle serate importanti.
Completamente vuoto, non l'ho mai vissuto, immagino che faccia ancora più effetto.
Sì, fa un effetto esatto dall'altra parte. Ma essere contestati a San Siro, me lo raccontava stesso Bobone di ieri, con il quale mi trovo spesso a pranzo, la contestazione a San Siro ammazza 9 giocatori su 10. 9 su 10. Se tu, perché sei un campione, se esci a San Siro senza farti tramortire, uno dei pochissimi non tramortiti dalla contestazione di San Siro all'Inter in particolare fu Diego Simeone, che nelle prime partite fu letteralmente massacrato.
Esatto, sì.
Questo
non ha battuto ciglio.
In partita è diventato l'idolo di San Siro. Ecco, per quello vi dico che è un altro sport, perché il calcio è tante componenti, non è solo il campo e non è solo saper stoppare un pallone.
Sì, sono d'accordo, il Meazza, l'Olimpico, anche romanista, è uno stadio che si fa.
L'Allianz di adesso, è lo stadio della Juve di adesso.
Per lo stesso stadio.
Lo stadio, ma certo. No, certo. Volevo chiamare in causa la Juve, ma insomma sono...
è uno stadio, un capitolo.
Giocare all'Olimpico con la maglia, ripeto, della Roma, la pressione che c'è, comunque non è... No, sono stadi dove non è assolutamente semplice. Mirko, grazie, è stato un piacere come sempre.
Grazie a voi.
Grazie, Mirko.
Un abbraccio al caro Mirko Graziano del Corriere della Sera, una delle migliori firme in assoluto.
La birra gratis.
Sportivo italiano. Sì, c'è quel problemino ormai. Ormai l'abbiamo passata. Poi ci conosciamo talmente. Abbiamo vissuto degli anni bellissimi, perché insomma lui ha raccontato proprio quella Juve, no? Quei meravigliosi anni di Conte, poi di Massimiliano Allegri. Insomma, sono stati indimenticabili, lo sappiamo bene. Ma infatti, nessun juventino deve dimenticare quello che ha rappresentato Antonio Conte.
Mai, per carità.
Che sarebbe ingiusto.
Così come non va dimenticato come ha lasciato la Juve.
Ah, certo. Ma non preso. E dove poi è andato anche. Dove si trova adesso? I fattori sono diversi, li conosciamo. Linea a Federico Rossi.
Radio Bianconera. L'unica che conta.
pensate, esisteva il pubblico sugli spalti. Secoli fa andavamo allo stadio, eravamo tutti vicini, che cantavamo bello. Per la nostra squadra quando c'era la possibilità, meno per quanto mi riguarda.
Che poter... bello! Che bello, poi guardavi.
Mamma mia, è passato, quanto è passato?
Io,
mamma
mia, poi ragazzi, allo stadio vedi proprio i movimenti della squadra, soprattutto allo stadio, ma da su brutta. Vedi proprio i movimenti. Mas... sembra quasi una lavagna tattica vivente. Lo stadio. Mamma mia, ragazzi.
Non lo so, non lo so. Sono molto preoccupato per tutto, non solo per il calcio. Stavo leggendo, Quintiliano, una notizia questa mattina che veramente il calcio rischia il default. I numeri parlano di un grosso rischio per il calcio internazionale, ad altissimi livelli.
Ah, sotto il profilo, sì, sì.
Ma veramente la situazione è
ma infatti la Federcalcio e la Lega hanno chiesto finanziamenti al governo. Speriamo che li ottengano.
Vabbè. Andiamo avanti, dai. Federico, buon Rossi, cortesemente mi andrebbe con una carrellata di zebre? Prego, eccole qua.
Ciao ragazzi, Simone da Macerata. Le mie tre foto della partita contro il Sassuolo sono...
Vai.
Allora, Danilo, che sta facendo benissimo da quando è iniziato il campionato. Frabotta, che sta migliorando e ultimamente va spesso sul fondo e mette su dei buoni cross. E Ronaldo, che nonostante non giochi benissimo, alla fine la zampata la mette sempre.
Grazie.
Eh sì. Sì, sì.
L'Atletico Madrid sta per portare a casa un certo Dembélé, ragazzi.
No. Quindi niente Juve.
Arriverà da Lione in cambio di 35 milioni di euro. Dunque né Milik né Mandzukic, Dembélé ad un passo dall'Atletico Madrid.
E secondo me Milik a giugno alla Juventus. Milik, parametro zero.
Sì, sì.
Io la penso così.
Ma penso che finirà così, credo. Possibile. Andiamo.
Ragazzi, buonasera. Ciao. Salve da Napoli.
Ciao.
Io ieri sono rimasto impressionato dalla inefficienza di Bonucci. Già dopo due minuti da favore d'invio, dalla palla alla pestana di mezzo dell'aria.
Sì, ricordo
bene. Poi vabbè, lascia stare il quasi rosso su Caputo. Non so come stava posizionato, è un poco, ma quando affronta gli avversari si gira di culo e aspetta che lo colpiscano. Fa un po' ridere. Però ha dato tanto alla Juve, lo ringraziamo e spero che Pirlo abbia il coraggio subito, appena è pronto Demiral e De Ligt, di fare spazio a questi due. E Bonucci, insomma, sta in panchina a incitare a fare gruppo. Però speriamo che veda poco il campo. Grazie ragazzi,
ciao, buona giornata, grazie, lo so.
Un po' nel mirino.
È un po' nel mirino, però ripeto, ci sono degli aspetti da sottolineare. Ha giocato sempre e ha fatto un grande sacrificio perché aveva comunque...
Anche
delle...
quando non era al meglio fisicamente.
Dunque, sono d'accordo, è chiaro che...
È evidente, è palese, ragazzi, degli errori li fa.
Ci sono un paio di errori abbastanza pesanti a partita, sì. Purtroppo. La media è quella, quindi.
Purtroppo sì.
La media è quella. Però vi dico anche sempre, perché bisogna bilanciare le riflessioni, i giudizi, ci sono anche degli interventi importanti a partita, ok? Che evidentemente magari passano un po', no? Però ci sono anche posizioni, movimenti, interventi che possono essere poi fondamentali, no? Per salvare il risultato, per evitare i gol. Però questo è argomento... a tutti gli effetti vorrei vederlo riposare, ecco, sarei contento di poterlo vedere
rifiatare
un paio di settimane, ma veramente poi
ritornare, insomma,
ributtarlo in campo. Però adesso come fai
l'Inter, non può privarti comunque della sua esperienza, secondo me
non puoi, no. Allora io dico una cosa, col Genoa alle porte, facendo gli scongiuri, augurandoci che tutto vada bene, attenzione a Bonucci Chiellini domenica sera.
La
possibilità è elevata di vederli in campo nuovamente insieme, perché se Giorgio dovesse fare una buona partita col Genoa, dicono che stia abbastanza bene, almeno questo dice Pirlo, no? Lo vede bene, recuperato.
Sì, se è delitto, come io credo, non recupererà, a mio avviso lui si affiderà a loro due, perché quella è la partita.
No, De Ligt sicuramente per il discorso della quarantena non può, no?
Infatti, per prima quando dicevi recupera, secondo me no.
No, io dicevo Cuadrado Alexandro. Io Cuadrado Alexandro mi riferivo.
Solo, guarda Nicola, forse, ma è difficile anche lui, solo Cuadrado perché non ha sintomi, a differenza invece di Alexandro che ha sintomi e quindi ha bisogno di più tempo.
Ha la febbre, se no, Alexandro.
Qualche sintomo di febbre, sì.
Andiamo, caro Federico.
Ciao ragazzi, ciao. Sono Claudio da Roma.
Ciao.
Niente, per quanto riguarda ieri non ve ne do tre foto, ve ne do solamente una. Vai. Nella quale se si riuscisse a mettere un pizzico della concentrazione che è a Chiellini per tutti i 90 minuti, distribuirla qua e là, centrocampo in difesa, noi avremmo risolto tutti i nostri problemi, perché talvolta alcuni giocatori sono veramente imbarazzanti nella perdita di concentrazione e nella gestione della palla. Grazie, vi ascolto.
Grazie.
Sì.
Vabbè, fatto
la testa di Chiellini, sì. Distribui bello, è un po' per uno, eh. Almeno alcuni.
Però anche Chiellini, che non abbiamo visto praticamente mai in questa condizione, senza il pubblico e tutte le cose che stiamo ripetendo. Anche lui avrebbe potuto avere qualche problema, ragazzi, perché non è solo una questione. Anche gli altri non è che entrano in campo poco concentrati, è che ci sono veramente degli istanti della partita in cui il pubblico ti tiene,
sì, esatto, ti tiene su. Anche se Chiellini è l'emblema, però, diciamo, della forza mentale, no? Della grinta, della cattiveria agonistica di cui parlavi giustamente tu qualche settimana fa, anzi qualche giorno fa. Lui è l'emblema, però è chiaro che anche lui probabilmente senza pubblico.
Andiamo, dai, andiamo con altri zebreotti.
Ciao Nick e Quintiliano, sono Enrico da Montalto.
Ciao, ciao.
Allora, io su Arthur non la penso tanto come Quintiliano, nel senso, sì, forse la posizione la deve trovare ancora di più, però ragazzi, la palla che mette a Kulusevski sul gol sbaglia Ronaldo, ce l'ha solo lui nella nostra squadra.
Colpi
allora, io manco un calciatore che colpisce, un centrocampista che sappia giocare sul lungo, questo sì, lo dovrebbe fare Bentancur, ma quest'anno è sotto i suoi standard. Questa è la mia opinione. Comunque, tante critiche, ultime tre partite, 10 gol fatti, 3 subite. Cioè, andiamo avanti. Ciao!
Ciao,
questo sì, no, ma io non dicevo che lui in assoluto, abbiamo riconosciuto che tecnicamente non c'è. Però se ampliasse un po' di più il suo raggio d'azione sarebbe meglio, soprattutto se tu mi dici, Pirlo, che lui può giocare da regista, tutto qua.
Tu egli.
Okay. Allora solo sto denigrando in assoluto il giocatore, mancherebbe.
Direi di andare ad ascoltare essi a questo punto, prego.
Comunque, ciao Nick, ciao Emiliano, io la penso sempre allo stesso modo, il miglior centrocampo possibile è Betancur, Rabiot, McKennie.
Anch'io.
Ramsey si accomoda in panchina.
No, io dico. Io dico
ancora Rabiot e McKennie,
io dico Rabiot e McKennie nel mio centrocampo giocherebbero sempre. Poi.
E poi tu dici che se giocasse Arthur loro riuscirebbero a supportarlo sotto un certo punto.
Potrebbero.
Di... Magari sarebbe un po' più libero anche mentalmente, forse, no?
Poi ragazzi, dobbiamo anche capire cosa fare con il gallese. Che anche il gallese è un giocatore sicuramente molto, 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 ma molto bravo. Ma anche questa cosa, no? Che prima tu hai detto, perché non può giocare due o tre partite consecutive. Ragazzi,
lo so, ma
però,
ieri lui non l'avrebbe fatto entrare mai, lo sai benissimo.
Ma non ero molto d'accordo.
Lo so, però magari la tenuta fisica, Nicola, dopo due o tre gare,
a me anche la
90
scelta
minuti.
La cosa che dicevamo prima, microfoni spenti, anche il... Veder fuori Rabiot dal primo minuto mi ha lasciato un po' qualche perplessità.
Un po' sì.
Il Rabiot che avevamo visto al Meazza meritava, secondo me, continuità. Poi li vede lui in settimana, insomma.
Esatto.
Li segue lui e saprà lui come gestirli. Andiamo, caro Federico.
Allora, io vorrei farvi una domanda.
Prego.
Sono andato a guardarmi il Bayern Monaco.
Sì.
Allora, il Bayern Monaco è la squadra più forte del mondo. Se prende una storta Lewandowski, gioca a un ragazzino di 19 anni che si chiama Zikmikik, oppure Choupo-Moting, che è un bidone.
Ha un nome, ce l'ha.
Si è fatto quel gol, però è un bidone. E allora perché gli altri stanno bene così e noi dovremmo avere Charles come quarta punta?
Ma allora, allora, la tua domanda è lecita, la tua riflessione è lecita, però sono situazioni completamente diverse. sono situazioni completamente diverse. Tu giustamente premettevi, è la squadra più forte del mondo, è sicuramente la squadra che da quando è iniziata poi questa fase così critica ha vinto più di tutti, e dunque ha una struttura
nella quale qualsiasi probabilmente giocatore inserisci
è un po' più semplice,
avrebbe meno difficoltà rispetto a una squadra così, non dico sperimentale, però ringiovanita come la Juventus,
sono situazioni diverse, lontane,
dice una cosa consolidata in casa Juventus, no, ma in generale anche la cultura italiana, Nicola, di far giocare i giovani. All'estero secondo me per esempio li rischiano tra virgolette di più, però stai parlando proprio del Bayern Monaco, che è proprio l'emblema della squadra più, come l'hai detto tu, più forte del mondo.
Questo lo dicono i risultati. Andiamo con altri audio, dai.
Ciao ragazzi, buonasera, Eros di Ostia.
Ciao Eros.
Io vorrei fare un grosso complimento a Danilo, questa stagione strepitosa.
Sì.
Ero uno forse dei pochi che l'altro anno lo difendeva contro critiche gratuite, gente che voleva mandarlo via a calci nel sedere. Io ho sempre detto che questo è un grande giocatore, perché me lo ricordava ai tempi del City. L'altro anno è vero, ha fatto un po' tre infortuni, un po' di cavolate. Ma il giocatore si sa il valore che è. E poi anche Frabotta, perché comunque io penso che a questo punto Alessandro rischia davvero il posto, perché se non si dà una svegliata, una concentrazione, Frabotta è un prospetto, è un grande giovane. E con l'infortunio di Bala, pensate che la Juve adesso debba intervenire bene sul mercato?
Questo è un argomento che stiamo toccando all'inizio della trasmissione, però ripeto, sembrerebbe che Paulino per i primi di 15-20
giorni potrebbe essere, però poi dalla guarigione fisica bisogna ritrovare la condizione atletica, e quindi magari qualche giorno in più passerà.
La Champions tornerà il 14 febbraio, però, se non sbaglio, no? La gara di andata ad Oporto 14 febbraio, lì sarà a disposizione, credo, però evidentemente avrà bisogno di carburare almeno 3 o 4 partite, perché è stato tutto il percorso tripolato, il percorso tra infortuni, problemi, il Covid, quant'altro, il discorso, le critiche.
Diciamo che dallo scorso anno non è fortunato fisico.
Non gli gira bene. Andiamo, caro Fede, ci riusciamo, grazie.
Buonasera Giuseppe da Crotone.
Buonasera
Nick, Giuseppe. Buonasera Quintigliano, volevo sapere un parere vostro sul gioco di Pirlo, cosa ne pensate di questo allenatore, un parere molto obiettivo, oggettivo, al di là del tifo bianco-nero. Poi cosa ne pensate di questi arbitri che ogni partita ci torturano e sembrano non avere sosta queste torture? Ho paura per la partita di Milano. Ci manderanno un arbitro che ci arbiterà contro tutta la partita. Ho capito, non bisogna parlare di arbitri qua, ma qui è diventata una costante e sta diventando una cosa quasi normale arbitrare contro la Juve.
Grazie caro. Allora,
anche essere picchiati, aggiungo io,
a Pirlo, io credo che possa diventare un ottimo allenatore, credo che farà bene, queste sono le sensazioni che ho, forse anche più di sensazioni. È bravo, Pirlo conosce il calcio, Pirlo sa anche, credo, gestire bene il gruppo, dunque ha tutte le caratteristiche per diventare un ottimo allenatore. 11 gennaio ti dico che sta facendo bene. 11 gennaio 2021, prendendo riferimento le difficoltà, perché dobbiamo partire da questa premessa che hanno tutti, ok, ma soprattutto lui è arrivato così, buttato dentro all'improvviso nella mischia, un gran club così importante, senza preparazione, con tanti giocatori nuovi, giovani. Io per ora a Pirlo do un bel 7 e lo promuovo.
Questo, Nicola, forse tu parli a livello anche di risultati ed è giusto così. Certo, però il nostro amico ci chiedeva a livello di gioco, onestamente non si sta vedendo un gran gioco. Al momento vengono esaltate le caratteristiche dei singoli, cosa che peraltro è prevista nella sua idea di calcio, Nicola, perché leggendo la sua tesina questo lo prevede. Però è chiaro che ci sono delle criticità da dover superare.
La tesina non è il campo, quindi
sì, certo.
La tesina può scrivere tante belle cose, ma se poi ti danno De Bonis e Giampietro a centrocampo,
attualmente faremmo bene
con la tesina.
Secondo me faremmo bene anche se io sono attaccante, però
con la tesina ci va proprio lontano. No, sto scherzando, no, però è vero, evidentemente poi ti devi adeguare a quelli che sono i calciatori a tua disposizione, le loro caratteristiche. Ultimi due messaggi audio e poi ci salutiamo, ragazzi, grazie.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, sono Danny. Rispondo al nostro fratello bianconero che ha scritto che ha mandato un messaggio prima sul Bayern Monaco. E Bayern Monaco come centravanti ha Lewandowski, poi Choupo-Moting riserva subito dopo, e poi questo ragazzo veramente forte, Zirkzee, che è un ragazzo giovane,
bravo,
ma un talento veramente esagerato, anche l'anno scorso ha fatto dei gol importantissimi con il Bayern. E poi ha degli esterni d'attacco che fanno 15-20 gol a stagione, come Gnabry, come Sané. E ragazzi, a noi il quarto attaccante serve per far respirare la squadra, serve. Se arriva Scamacca sono contento, ma chiunque arrivi, l'importante è che arrivi,
che arrivi qualcuno
per far respirare i nostri due attaccanti.
Sono d'accordo, bravo. Ciao, prima possibile, ma secondo me ha sottolineato un aspetto che bisogna prendere in considerazione nella
questa settimana.
Prima possibile,
occhio,
dai,
a questa settimana
che veramente dobbiamo dobbiamo far respirare per poco, un caso, vabbè, bellissimo. Avete visto, mi sono portato via le cuffie, e beh, sono, e questo è rigore, però voglio la barra, vada al monitor,
niente,
perché
var,
è autorigore, mi sono autofalciato. Sono bei momenti. Ultimo messaggio, dai.
Ciao ragazzi,
ciao.
Volevo dire una cosa.
Dici.
Ma il noi, noi il centravanti ce l'avevamo già, era Kin, porco cane, vabbè. Non si può dare via un ragazzo del genere che segna sempre, dai. Adesso ce l'ha Paris Saint-Germain.
No, fai bene a ricordare.
No, va bene a ricordare.
Grazie,
però è troppo facile.
Ma no, va bene.
Ieri un amico mi
so,
ha scritto come
so,
mai abbiamo
so,
fatto come abbiamo fatto a vendere Romero. Però così parlare dopo è facile.
Vabbè,
alcune
però
dinamiche magari non si comprendono al momento, però bisogna anche valutare tante cose quando si fanno delle operazioni di mercato.
Ragazzi, siamo giunti al termine, sono le 16.56, è volata questa puntata di Stile Juventus dell'11 gennaio. Voglio ringraziare gli ospiti intervenuti, Beniamino Vignola e Mirko Graziano. Un saluto e un ringraziamento al buon Federico Rossi alla parte tecnica, grazie Fede. Un saluto e un ringraziamento al nostro Quintiliano Giampedro, grazie Quintiliano.
Grazie a te, grazie a tutti.
Domani,
e ci scusiamo Nicola per tutti i messaggi che sono tantissimi,
purtroppo
non abbiamo potuto leggere per motivi di tempo.
Non ce la facciamo, grazie davvero, appuntamento per domani, allora 15.05 sempre qui, 15.05 circa sempre qui ovviamente su Radio Bianconera. Buona serata, rimanete con noi a seguire Due in Bianconera. Ciao.
Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.